Bentornati all'ascolto del nostro programma. Mi auguro che abbiate passato dei bei giorni di riposo, di weekend, quindi eccoci qua, ancora pronti per aprire il libro più letto. E venerdì abbiamo visto le tentazioni che Gesù ha subito e come è riuscito a rimanere indenne, forte davanti a queste tentazioni. Vediamo ora come Gesù inizia il suo ministero pubblico a Capernaum e possiamo leggere i versetti dal 12 al 16 dal capitolo 4 di Matteo. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Gesù si allontana dalla zona di Gerusalemme perché Giovanni era stato messo in prigione da Erode e quindi il Signore Gesù sposta il suo quartier generale da sud a nord e da Nazaret, sua città di origine, a Capernaum. Nel suo racconto, Matteo non precisa i particolari di questo spostamento. E questo è un esempio del fatto che i quattro Vangeli non cercano di essere uguali l'uno con l'altro. Questo perché ognuno di essi è scritto con uno scopo ben preciso. Nessuno di loro aveva la pretesa di essere una biografia del Signore Gesù, perché nessuno poteva scriverla. Ogni libro ha lo scopo di raggiungere un certo settore dell'umanità. Matteo fu scritto per l'ambiente religioso e in primo luogo è diretto alla nazione di Israele. In effetti, venne scritto in ebraico, come affermano Papia ed Eusebio, due padri della Chiesa, insieme ad altri dello stesso periodo. Sebbene Matteo non precisi i particolari del viaggio verso Capernaum, sappiamo dagli altri Vangeli che Gesù è stato rifiutato dalla sua città di origine. Capernaum diventa la sua sede e resterà tale, per quanto ne sappiamo, fino al momento in cui egli andrà a Gerusalemme per essere crocifisso. Matteo invece ci dà la ragione dello spostamento da Nazaret a Capernaum, cosa che gli altri Vangeli non ci dicono, per dimostrare che ogni cosa che il Signore Gesù ha fatto era in adempimento alle profezie del Vecchio Testamento. Troviamo questa profezia in Isaia 9, i primi due versetti, e al capitolo 42, versetti 6 e 7. Non voglio dilungarmi nell'esame dello sfondo di questa zona chiamata Galilea dei Gentili, ma se volete fare qualche ricerca troverete molto interessante vedere le condizioni di questa regione ai tempi del Signore Gesù. Ricordiamo anche che egli vi trascorse la sua infanzia. Veniva chiamata Terra dei Pagani perché vi erano emigrate molte persone dell'impero romano. La zona intorno al Mar di Galilea era molto bella, ma mondana e malvagia. E i suoi abitanti, pur vivendo nelle vicinanze di Gerusalemme, erano molto lontani da Dio. La gran luce del Signore Gesù irruppe su di loro, e la sua sola presenza li mise davanti alla loro responsabilità. Furono testimoni di molti miracoli, ma la loro risposta fu scarsa. Più tardi, al capitolo 11, versetti dal 20 al 24, sempre nel Vangelo di Matteo, Gesù pronunciò un giudizio contro di loro, dicendo: «Guai a te, Corazin!» A Capernaum, Gesù riparte dal punto in cui si era fermato Giovanni Battista. Leggiamo infatti nel versetto 17. «Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: "Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino." Il messaggio di Gesù suonava così: "Pentitevi, ravvedetevi, venite a me perché il regno dei cieli è vicino", cioè era a portata di mano nella persona del re. Naturalmente, essi non potevano avere il regno senza di lui. Come abbiamo visto, il regno dei cieli è semplicemente il regno dei cieli sulla terra, il governo di Dio nelle persone che accettano il suo figlio. Questo ha anche una dimensione futura ed eterna. Ma vediamo ora che Gesù comincia a raccogliere intorno a sé i discepoli, come notiamo dai seguenti versetti, dal 18 al 22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Nei Vangeli, il Signore pronuncia almeno tre chiamate a questi uomini, o forse sarebbe più esatto dire che sono avvenuti tre incontri tra Cristo e queste persone. Il primo incontro avviene a Gerusalemme, come raccontato in Giovanni 1, versetti 35 al 42. Il secondo presso il Mar di Galilea, e verosimilmente qui abbiamo il resoconto di questo. Essi lo avevano già visto in precedenza, ma allora non li aveva invitati a seguirlo. Ora, presso il Mare di Galilea, nel corso del secondo incontro, egli li chiama a seguirlo. In seguito, come precisano Marco e Luca, essi ritornano a pescare. E infine egli li chiama ancora, e questa volta per diventare apostoli. È meraviglioso in tutto questo che Gesù abbia scelto uomini imperfetti, come erano i discepoli, perché allora può usare anche me e te. È incoraggiante sapere che non dobbiamo essere dei super santi per servirlo. Qualsiasi sia il nostro campo d'azione, Gesù può usarci. Qualunque sia il nostro talento, se lo affidiamo a Lui, Egli potrà utilizzarlo. Dio non usa solo chi sa parlare bene, ma anche chi sa fare altre cose. La cosa importante è consacrarsi a Lui. Saremo sotto la sua guida, ma non faremo tutti la stessa cosa, perché ci ha dato doni diversi, in quanto il corpo di Cristo ha molte membra, con differenti funzioni. Questi uomini li conosceremo meglio in seguito, e specialmente nel racconto degli altri Vangeli. Ma leggiamo i versetti dal 23 al 25. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ricordiamo che Gesù si trova ora nella regione settentrionale di Israele e rileviamo che Gesù insegna nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Che cosa vuol dire? Il Vangelo, buona notizia, il Vangelo del Regno, è a portata di mano nella persona del Re. Essi devono accettarlo e riceverlo. Inoltre, egli sta guarendoli dalle loro malattie fisiche. Matteo ci racconta che Gesù guarì migliaia di persone e, se prestiamo attenzione al testo, troveremo che non si tratta di pochi casi isolati, ma della guarigione di migliaia di persone. Questo è il motivo per cui i nemici di Gesù non hanno mai messo in dubbio i miracoli. Ce n'erano troppi ed erano troppo evidenti. Questa zona, la Decapoli, era un distretto comprendente 10 città nella zona nord-orientale della Galilea, a est del fiume Giordano. La gente veniva anche da Gerusalemme, dalla Giudea, la zona più a sud della Palestina, e da oltre il Giordano, il che significa dover percorrere un lungo tratto di strada, in quanto Gesù sta ora lavorando nel nord della Palestina. Bisogna tenere a mente, nel considerare questo Vangelo, che Matteo non sta cercando di darci un racconto cronologico della vita di Cristo. Egli presenta Gesù come re e segue uno schema di spostamenti per portare il re e le sue affermazioni alla nazione di Israele. È importante riflettere su questo. Se non seguiamo questi movimenti descritti in Matteo, perdiamo lo scopo di questo Vangelo. E nel prossimo capitolo troveremo uno dei discorsi più conosciuti del Signore Gesù, quello che egli pronunciò da una montagna, il cosiddetto Sermone sul Monte. Così siamo giunti al capitolo 5. In questo capitolo inizia il cosiddetto Sermone sul Monte, che tratta la relazione dei sudditi del regno fra di loro e con la legge. Anche se considereremo ogni capitolo del Sermone sul Monte separatamente, esaminiamolo ora nel suo insieme. Il Signore Gesù ha tenuto 4 discorsi importanti. Matteo ne riporta 3. Il Sermone sul Monte, capitoli 5, 6 e 7, il discorso in parabole, che troviamo al capitolo 13, Infine, il discorso sul Monte degli Ulivi, al capitolo 24 e 25. Il sermone sul monte è il manifesto del re. Il discorso delle parabole, chiamate anche parabole del regno, nelle quali spiegava come questo regno si sviluppava, chi ne faceva parte e altro ancora. Il discorso sul Monte degli Ulivi è profetico e guarda al futuro. Esiste un quarto discorso, riportato nel Vangelo di Giovanni, che tratta di nuove verità e relazioni che concernono la morte di Cristo, la sua resurrezione, l'ascensione e l'intercessione. Il sermone sul monte si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, ma alcuni brani di esso si trovano anche negli altri Vangeli. È improbabile che Gesù lo abbia pronunciato tutto in una volta. Egli ripeteva, come sappiamo, molte verità e probabilmente ripeté più volte quello che noi chiamiamo il sermone sul monte. Luca ne riporta solo un estratto e accenna al fatto che il Signore scese nella pianura, facendo intendere che questo è stato pronunciato in un'altra occasione. Forse il racconto di Matteo è solo una parte del sermone. Il Signore ha senz'altro detto molto di più di quello che sta scritto. Ad ogni modo, questo è utile per il nostro insegnamento. Alcuni considerano il sermone come il Vangelo, la buona notizia. Si comportano, anche se non lo dicono, come se si trattasse dell'unica parte importante della Bibbia. Alcuni arrivano a restringere tutto nella regola d'oro riportata in Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Ma non si può dire che questo versetto racchiude tutta la Bibbia, c'è molto di più, anche se questo è importante. Poi non basta conoscerlo, ma bisogna viverlo. Bisogna però notare che il contenuto del Vangelo cristiano non si trova nel sermone. Per esempio, non vi è nessun cenno sulla morte e sulla resurrezione di Cristo. Eppure Paolo scrive ai Corinti: «Vi annunzio il Vangelo». Quale Vangelo? Paolo chiarisce che il Vangelo è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Prima Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Se il sermone sul monte è lo standard di Dio, e lo è in effetti, e tu e io non lo mettiamo in pratica, cosa possiamo fare? Hai un Salvatore che ti possa offrire la sua misericordia? Conosci colui che ti viene incontro con la sua grazia e ti salva, se poni la tua fiducia in lui? Altri pensano che il sermone sul monte sia del tutto trascurabile e anche sbagliato dal punto di vista etico. È vero che nel sermone non si parla del Vangelo e non si può proporlo come stile di vita per un non credente, dicendogli che diventerà un cristiano se cercherà di adeguarvisi. E per così dire, è vero il contrario. Questo sermone spiega molto bene il carattere del cristiano, il modo in cui pensa ed agisce una volta che è diventato tale, ossia cristiano. Il sermone sul monte è la legge elevata al più alto grado. L'uomo non è stato in grado di seguire la legge nel Vecchio Testamento, quindi come potrebbe con le sue sole forze seguire il sermone che è di un livello ben più alto? L'Apostolo Paolo invece scrive: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito». Romani 8, versetti 3 e 4. Nel sermone sul monte non troviamo questo insegnamento sul ministero dello Spirito Santo. Tuttavia, esso contiene livelli elevati di etica e di comportamento. Infatti, rivela la mente di Cristo che dovrebbe essere anche quella del credente. I grandi principi in esso contenuti sono utili da studiare e da imparare per il cristiano, ma non possono mai essere messi in pratica con le proprie forze. Il credente deve trovare questa forza altrove. Nel sermone sul monte c'è la luce di una bella lampadina elettrica, senza il generatore che produce la potenza di accendere la luce. Naturalmente è sempre la luce e non la lampadina ad essere importante. Il primo scopo del sermone sul monte è di mettere davanti agli uomini la legge del regno. In Matteo parliamo del re che è venuto a presentarsi. Giovanni Battista è stato il suo precursore e il re ha poi chiamato i discepoli a seguirlo. Ora egli enuncia la legge del regno, il manifesto del re e la piattaforma del principe della pace. Il sermone sul monte deve essere predicato per portare la convinzione nel cuore degli uomini. Questo documento permette agli uomini di sapere che hanno peccato e rivela che nessuno è giusto e che tutti sono privi della gloria di Dio. Il credente può accettare i principi del sermone sul monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo permetterà una visione più ampia e una migliore comprensione della mente di Cristo. Ad esempio, soltanto qui possiamo trovare la definizione che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prese due dei 10 comandamenti e li elevò di grado. Non uccidere e non commettere adulterio, che si trovano in Esodo 20, nei versetti 13 e 14. Non ha fatto questo soltanto con questi due comandamenti, ma Matteo riporta questi due. Evidentemente, Gesù avrebbe potuto elevare al massimo grado di realizzazione anche tutti gli altri comandamenti. Se per la legge di Mosè si può dire, come leggiamo in Galati 2,16, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, dovrebbe essere almeno 10 volte più difficile per l'uomo essere giustificato per il sermone sul monte. E per oggi credo che sia davvero tutto, quindi domani andremo ad esaminare il sermone sul monte secondo un altro schema. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao.